Bene, non, certamente non, visto che la sua relazione è stata ampia, non toccherò naturalmente tutti i punti, anche perché non, magari non sarei neanche in grado. Le voglio toccare solo alcuni. Allora, la crisi. Ma all'inizio la crisi veramente è stata negata da tanti economisti borghesi. Non so se vi ricordate, quando Berlusconi diceva ma quale crisi? Ci sono abbiamo i ristoranti pieni. Quindi, ma in realtà poi ce ne siamo accorti che si sono accorti tutti che non era proprio così. Allora, ci hanno raccontato, anche dalla relazione che c'è stata, mi sembra anche abbastanza evidente, ci hanno raccontato la favoletta che la crisi era dovuta a un debito eccessivo accumulato dagli stati per effetto dello Stato sociale. Lo Stato sociale, quindi le pensioni, la sanità, la scuola, eccetera, avevano creato la crisi. Quindi avevamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. E questa è la favoletta che ci hanno raccontato. E mi ricordo un giorno sì e l'altro pure durante il governo Monti che i telegiornali erano pieni di queste menate. Cioè, ci avevano colpabilizzato, la crisi c'era ed era a porta nostra. Allora, una cosa che mi sembra chiara anche dalla relazione di Luca è che il sistema capitalistico sopravvive solo distruggendo nella crisi la ricchezza che aveva prodotto. Questo è un dato di fatto. E che quindi questo dimostra anche che il capitalismo è superato, cioè il modo di produrre del produzione capitalistico è superato perché distrugge solo ricchezza creata. Allora, Luca prendeva anche in esame il fatto che non certamente le categorie borghesi, ma le categorie riformiste leggevano la crisi in altri termini, che in parte c'erano pure quelle cose lì che c'erano pure, nel senso i partiti riformisti, le organizzazioni riformiste leggevano la natura della crisi come se il sistema fosse possibile riformarlo, cioè basta rilanciare gli investimenti, basta aumentare i salari, basta distribuire meglio la distribuzione della ricchezza e che quindi il sistema si può salvare. Questa è la natura che i riformisti si ponevano, cioè che dicevano che era possibile risolvere la crisi all'interno del sistema capitalistico, che è poi quella che propongono anche gli economisti classici borghesi, tipo seppur illuminati, tipo Keynes. Allora, chiaramente se la crisi la si esamina dal punto di vista superficiale, ci appare che la crisi sia determinata dalla finanziarizzazione dell'economia. Ma quello non è l'origine della crisi, quella non è la causa della crisi, è quello che la crisi del sistema ha prodotto. Perché la vera crisi, come Luca spiegava, diceva che la crisi è strutturale. Bene, io direi che è vero che la crisi è strutturale e direi che è dovuta alla caduta tendenziale del saggio di profitto, che prende le mosse dalla metà degli anni 70. Fino allora c'era stata una crescita dovuta alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Da quella data lì i profitti, il saggio di profitto cala e tanto è vero che nei primi anni 80 infatti c'era stato c'era stato c- si vedeva a maggior ragione questo calo dei profitti, anche se poi riprendono subito dopo, dall'82 fino a quasi gli anni 2000, i profitti aumentano, però non aumentano a sufficienza. E questo, ecco perché, ecco spiegata la crisi, nel senso che i capitali che non trovavano nell'attività produttiva, nella produzione, la loro valorizzazione, no? perché i profitti, il tasso, il saggio di profitto era diminuito, non trovavano più nella categoria produttiva la loro valorizzazione, trovano l'escamotage di andare nella rendita finanziaria, nella speculazione finanziaria. E quindi diciamo che la speculazione finanziaria è una conseguenza, quindi non la causa, è la conseguenza delle cause della crisi. E quindi, tra l'altro, bisogna leggere, e Luca lo faceva vedere con i suoi grafici, quando si dice caduta tendenziale, non vuol dire che incomincia e finisce, va sempre giù, va sempre giù, va sempre giù. No! Va giù, poi va su, poi risale, poi scende di nuovo, poi risale. Però tendenzialmente significa che il tasso di profitto cala. Perché cala? Perché da un lato c'è il capitale cosiddetto costante, che sono i macchinari, la tecnologia che i padroni impiegano per svolgere l'attività produttiva, e il rapporto con l'altra variabile, che sono i salari. Allora, certo che se il capitale costante, quindi i macchinari, aumenta e per di più i salari, i lavoratori, per di più il capitale variabile, che sono il lavoro dipendente, cala nel senso che la tecnologia porta poi a ridurre il personale, porta a ridurre i lavoratori, con l'aumento della produttività porta a ridurre i lavoratori, e quindi questo significa che significa anche che se i lavoratori non hanno il salario adeguato, se i loro salari calano, il capitale non può produrre più di tanto, perché non sa a chi vendere le merci. E quindi è questo il motivo della crisi. E volevo, tanto è vero che il cosiddetto neoliberismo, quando che nasce il neoliberismo? Nasce quando, negli anni '80, seguendo le direttrici dell'attacco alle condizioni del lavoro, dei lavoratori, il decentramento produttivo, quindi la delocalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia. Quindi, punto. Bene, volevo dire solo l'ultima cosa, che è questa. Beh, si parlava poi dei nostri compiti, si parlava dei nostri compiti. I nostri compiti certamente è rovesciare il sistema, perché la relazione che Luca ha dimostrato che il sistema non è riformabile, che le crisi si proseguono uno dietro l'altro, e che quindi è l'unico è capovolgere il sistema, battere il sistema per poter fare in modo che la ricchezza prodotta vada a chi la produce, non a chi la sfrutta. E appunto parlava dei nostri compiti, quindi tra i quali citava il programma di transizione. certamente sono d'accordo, e a questo proposito vorrei solo prendere un solo punto del programma di transizione per dimostrare la validità di queste indicazioni. Le banche, che hanno avuto un ruolo grosso nella crisi, hanno creato denaro dal nulla. Sulla tastiera creavano del denaro dal nulla, grazie alle cartolarizzazioni. Cioè, cosa succede? Tutti i prestiti che le banche facevano alle imprese, ai mutui per comprarsi la casa, eccetera, invece di tenerli lì fermi alla scadenza, cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di farli dei pacchetti e rivenderli, in modo di avere altri soldi. Cioè, così si ritrovavano altri soldi che li potevano ancora investire e continuare il gioco. Vabbè, solo che poi il gioco si è rotto, perché non può durare in eterno, no? E quindi, allora, cosa concludo? Che l'importanza delle banche, e quindi l'importanza del programma transitorio, della nazionalizzazione senza indennizzo, sotto il controllo operaio, delle banche, perché questo è molto importante, appunto, e l'abbiamo visto in questa crisi, il ruolo che hanno avuto le banche. Naturalmente è il programma, non possiamo pensare di questo, dico, ce ne sono tanti altri punti, no? Io citavo questo proprio. Non possiamo pensare che sia realizzabile domani mattina, evidentemente, no, perché ci devono essere anche delle condizioni affinché questo si possa realizzare.
Prego, compagni e compagne. Chi vuole intervenire?
Una domanda soltanto. Ma ipotizzabile a questo punto una vera e propria guerra? Perché secondo me ci arriviamo.
Altri compagni? Due in fondo. Prima il più anziano.
Sarebbe lui.
No, vabbè, prima il più giovane, allora, vai. Vabbè, sono lo stesso, decidete voi.
Praticamente ho apprezzato tantissimo le due reazioni molto interessanti, due riflessioni sulla crisi e crisi capitalistica effettivamente strutturale. Essenzialmente, per un marxista, la crisi risiede essenzialmente nella contraddizione di fondo tra lo sviluppo delle forze produttive, cioè lo sviluppo delle capacità del lavoro organizzato, combinato, interconnesso, ai rapporti di produzione e di proprietà capitalistica, la proprietà privata dei mezzi di produzione. Lo scontro, la condizione insanabile tra uno sviluppo espansivo delle forze produttive, tendenzialmente espansivo, e rapporti di produzione che le comprimono, rapporti di proprietà privata capitalistici che comprimono lo sviluppo delle forze produttive, e alla fine poi l'elemento di fondo, la contraddizione di fondo che produce strutturalmente in modo periodico le crisi capitalistiche, che sono crisi di sovrapproduzione. Sostanzialmente crisi dovute al fatto che il sistema capitalistico è un sistema anarchico, espansivo, tendenzialmente espansivo, perché dominato dalla logica del profitto privato, e questa tendenziale espansività tendenza alla crescita costante della produzione capitalistica si scontra evidentemente con le capacità di assorbimento dei mercati, che sono limitate. E il processo stesso di produzione e poi di accumulazione capitalistica, che è sostanzialmente un processo di accumulazione di plusvalore, di accumulazione di valore ulteriore prodotto dalla forza lavoro e non retribuito, sostanzialmente porta, come ha detto giustamente Giuseppe, oltre ad aver ascoltato nella reazione di Luca, porta sostanzialmente a un eccesso di una sovrapproduzione di merci, di capitale, un eccesso di accumulazione di capitale fisso, costante, per cui nella famosa frazione del saggio di profitto, che al numeratore ha il plusvalore, cui il profitto è una funzione diretta dell'incremento del plusvalore, e al denominatore ha il capitale costante, i macchinari, gli impianti, gli immobili, eccetera, le infrastrutture, più il capitale variabile, cioè i salari, nella frazione del saggio di profitto cresce il capitale fisso, costante, e si riduce tendenzialmente il saggio di profitto. Sostanzialmente il saggio di profitto viene a ridursi proprio perché il capitale costante, in un processo di accumulazione progressiva determinato dalla produzione capitalistica, cresce. Le controtendenze sono ovviamente l'incremento del plusvalore, cioè del tasso di sfruttamento della forza lavoro. Le controtendenze attuate dal sistema capitalistico sono l'aumento del plusvalore, il saggio di plusvalore, quindi il saggio di sfruttamento della forza lavoro, e la riduzione e o comunque molto spesso avviene in modo combinato, la riduzione dei salari, del capitale variabile, che è il capitale destinato alla retribuzione della classe lavoratrice. Il calo tendenziale del saggio di profitto è dimostrato, la relazione di Luca giustamente lo ha ampiamente dimostrato, è la tendenza di fondo del sistema capitalistico. La crisi è determinata da sovrapproduzione e sovraccumulazione di capitale, e nelle onde lunghe, come ha detto Luca giustamente, sostanzialmente nelle onde lunghe noi abbiamo una ripresa del ciclo di accumulazione soltanto se c'è la barbarie, come giustamente ha detto Luca, cioè sostanzialmente se c'è la distruzione di forze produttive e di capitale costante, di capitale fisso. La guerra imperialista ha la funzione di distruggere capitale fisso accumulato in eccesso. Nel momento in cui questo eccesso di accumulazione, questa sovraaccumulazione, non può più essere risolta soltanto tramite la traslazione di eccedenze di capitale nella sfera finanziaria, allora la borghesia nello scontro tra le potenze imperialistiche produce oggettivamente la guerra imperialistica per distruggere il capitale fisso e per rimettere in moto il processo di accumulazione del capitale a livello mondiale, cioè fare terra bruciata per riprodurre un processo di accumulazione ex novo. Da qui non si scappa, quindi diciamo che lei aveva pienamente ragione quando diceva che il capitalismo porta la guerra come le nubi portano la tempesta, e come le nubi portano la calma, no, la tempesta.
Esagerate, la pioggia e basta. Va bene,
è il processo di produzione, di circolazione e di accumulazione del capitale che determina una sovraespansione che poi viene a trasferirsi nella sfera finanziaria o speculativa per poi dialetticamente ritorcersi ancora sulla sfera produttiva. È quello che abbiamo visto nel 2001, nel 2008, nel 2009 con la crisi finanziaria, cui poi è connessa la successiva, immediatamente successiva crisi produttiva del settore produttivo. La questione è che sui tempi lunghi, medio lunghi, il capitale risolve queste crisi strutturali inevitabili con il ricorso alla guerra come fattore di distruzione di capitale fisso e di forze produttive per rimettere in moto il processo di accumulazione. La questione è, in questo caso, prescindere adesso dal fattore soggettivo della coscienza di classe e quindi l'intervento del partito, indubbiamente, sul quale sono d'accordo con Franco, bisogna in questa fase ricostruire il partito e ricostruire un partito funzionale ad innalzare il livello di coscienza della classe, che è completamente disgregato, il cui livello di coscienza politica è bassissimo. Ma a prescindere dal fattore soggettivo, indubbiamente, la questione è se nella nella fase attuale di sviluppo della tecnologia, di poderoso sviluppo della tecnologia, e quindi di armamenti nucleari distruttivi, completamente distruttivi, cioè non è una guerra, non sono armamenti normali, sono armamenti che distruggono, fanno tabula rasa di ogni forma di civiltà. Ora, il capitale che ha scatenato due guerre mondiali per distruggere il capitale fisso e rimettere in moto il processo di accumulazione, in questa fase la questione è se possa permettersi, evidentemente essendo un sistema anarchico, probabilmente i fattori, gli elementi oggettivi sono talmente preponderanti che gli stessi capitalisti e le stesse potenze imperialistiche non sono in grado di controllare, ma una guerra distruttiva di capitale fisso, quindi che potrebbe far ripartire un'onda lunga di accumulazione del processo produttivo capitalistico, possa in questa fase distruggere radicalmente ogni forma di civiltà. Cioè il capitale in questa fase, per sopravvivere a se stesso, nel momento in cui scatena attraverso la contesa tra le potenze imperialistiche una terza guerra mondiale, potrebbe definitivamente distruggere ogni traccia di civiltà. Il problema quindi è che non c'è più nulla da cui non ci sarebbe più nulla da cui ripartire per rimettere in moto il processo di accumulazione. E in questo contesto il ruolo del partito effettivamente diventa essenziale, ma siamo...
C'è sempre Marte, fascista.
C'è sempre, sì. Il ruolo del partito diventa fondamentale per ricostruire una coscienza, perché l'alternativa tra socialismo e barbarie diventa un'alternativa tra la vita e il progresso e lo sviluppo della razionalità, sì, da un lato, e dall'altra parte non la barbarie, ma la distruzione totale di ogni forma di civiltà e di vita.
Bene, passo la parola. Ad ogni modo risolvo il dubbio. Mi dispiace, mi ricordo chi ha detto l'altra cosa, l'uragano. Non è che stavo giocando sul corso, no, sono andato a vedere la citazione di Jaurès
su Wikipedia. Diciamo, è un significato simile.
Beh, poi in francese non so come uragano c'è, cioè, yeah. Probabilmente la tempête. Jaurès, Jean Jaurès, il grande riformista radicale che forse sarebbe diventato rivoluzionario con la guerra mondiale, però ne ha sparato il giorno prima.
L'hanno ammazzato.
La prima guerra mondiale, ovviamente.
Jean Jaurès.
Ciro, sì.
Allora, qua... una parte di quel che volevo dire l'ha detto Mario, però io su una cosa vorrei soffermarmi. Sono d'accordo con la relazione, io sono convinto che il capitalismo è in crisi da qualche anno, quindi non è una novità, perché una società che produce il mercato e ha una capacità produttiva superiore a quello che il mercato può smerciare, e non per i profitti, per i consumatori, è ovvio che prima o dopo va in crisi, perché i consumatori a livello mondiale siamo tutti. Mentre invece il capitalismo non produce per i consumatori, per questa natura, ma produce per gli acquirenti, quindi il mercato produce per gli acquirenti. E siccome la capacità produttiva del capitalismo è superiore alla domanda, cioè l'offerta è superiore alla domanda, di conseguenza il primo è in crisi. E se io produco scarpe e l'altro produce scarpe, è chiaro, a un certo punto non è che possiamo dire mi compro le scarpe visto che le produco io, quindi, detto questo, il problema che poneva, che mi ha fatto porre la domanda, è il fatto che la scomposizione del proletariato odierno, sono d'accordo con Luca, è diverso dal proletariato, cioè la formulazione del proletariato è diversa dal 1900, no? È un po' più scomposta e quindi è più variegata. Questo però non vuol dire che è scomparso come proletariato, perché concetto di proletariato è il salariato e il proletario, quindi il problema è questo. Ma il problema è, visto che la coscienza che la crisi avanza e questa la direzione comunque della crisi inevitabilmente dovrà andare a sbucare verso una guerra, un livello, verso la distruzione delle forze di una parte, forze produttive di quello che è l'obsolerità del capitale, quindi produzione, fabbriche in eccesso, quindi concorrenza, che si tratta la concorrenza, poi si tratta anche di distruggere le fabbriche di una potenza contro le fabbriche di un'altra potenza, quindi il proletariato che è in più, quindi disoccupazione, cosa che è già stato fatto, inevitabilmente si può ripresentare e si ripresenta, dico io, si ripresenterà in futuro, perché quando si parla di aumenti, quando le spese militari aumentano nei paesi, non credo che il capitalismo, no, si metta lì a spendere. Adesso, oggi hanno varato una nuova carta in Italia, cioè ai cantieri navali di Napoli, sarebbe
Trieste,
che è una porta, non per niente, è una porta elicottero.
Una nave
più piccola come portaerei, una porta elicotteri da combattimento. Se uno Stato investe in queste cose, secondo me, prima o dopo
le usa.
Poi queste cose devono sparare. Cioè io continuo a contare pistole e proiettili, prima o dopo dovrò usarli. Non è il problema di quando, questo prima o dopo verrà. Ma il problema nostro è un altro, la domanda è come si fa, no, ad innalzare il livello di coscienza del proletariato mondiale, forse non tanto qui in casa nostra, del proletariato italiano, no? Perché la rivoluzione deve essere, cioè il meccanismo dovrebbe essere un meccanismo internazionale, però come il problema dell'economia che i paesi vanno, diciamo, si sviluppano separatamente, no? Sviluppo in uguale combinato, così anche secondo me la politica, cioè non è che la rivoluzione scoppia o se scoppierà momentaneamente in tutti i paesi lo stesso giorno, magari sono paesi che la crisi è più e iniziano, paesi che non iniziano, ma il problema è come è fattibile, data la scarsezza, cioè appunto data la non presenza della direzione rivoluzionaria in nessuna parte del mondo, o meglio mi spiego, cioè di una considerevole, no, direzione rivoluzionaria, no, che possa dare coscienza o ridare coscienza al proletariato, no, e quindi dirigere il proletariato, perché noi sappiamo che un processo rivoluzionario è un processo di direzione, ma c'è anche dopo un dopo, quindi la coscienza rivoluzionaria è una coscienza prima che poi deve tramutarsi anche nel dopo per la ricostruzione. E questa coscienza che è, noi diciamo che è il partito, ma siccome io non lo vedo il partito, perché noi diciamo siamo un partito, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, noi siamo un embrione di partito dentro la galassia, e qui faccio un'altra parentesi, dentro la galassia di tanti altri microscopici partiti, o piccolissimi comunque, che nessuno di esso, preso singolarmente, è in grado di trasmettere coscienza di classe a livello di classe sociale. A livello individuale, fattibile, probabile, quello che facciamo anche noi, che fanno anche altri, ma parlare di trasmissione di coscienza di classe occorre avere un'organizzazione, un partito, no, composto da ovviamente numeri che pongono e che sia anche riconoscibile, riconosciuto dalla classe di riferimento. Io questo non la vedo, vedo tanti piccoli gruppi, tanti piccoli partiti, tanti che si rifanno anche alla nostra tradizione politica, che però marciamo tutti divisi e separati. Questo vuol dire che loro non sono compagni, che non possiamo fare un percorso politico insieme. un avere un dibattito in futuro, una chiarificazione per unificare questi testi, perché altrimenti dove li troviamo nei rivoluzionari? E dove stanno? Se noi non abbiamo rapporto con altri compagni che dicono di essere comunisti e rivoluzionari, beh, allora diventa appunto difficile, secondo me molto più difficile. Quindi è ovvio che noi che ci richiamiamo, facciamo parte di una certa tradizione, riconosciamo l'importanza del partito rivoluzionario, della direzione, io dico della direzione rivoluzionaria, quindi di una direzione internazionale rivoluzionaria, operiamo verso quell'indirizzo. Ma lo vedo marciare un po' solo, non so, da soli, secondo me, è molto difficile arrivare a un qualche cosa di riconoscibile per il mondo, per la classe operaria, cioè la classe salariata in generale, e porsi come obiettivo di direzione da qui a breve termine. In futuro termine non lo so, però non è che dico che noi non siamo sulla strada giusta, noi siamo sulla strada giusta, siamo da sempre sulla strada giusta, però dobbiamo cercare, secondo me, di avere contatti più, cioè di avere relazioni, no, con altre forze politiche più simili a vicini a noi, perché da soli non ce la possiamo fare, anche magari caso fra 10 anni scoppia una guerra, ma che facciamo? Cosa pensate che noi fra 10 anni saremo 50, 100, 200, 1000 in più? Non potremo dirigere nulla più stesso. Dobbiamo iniziare, secondo me, a pensare ad avere relazioni. Questo è il mio pensiero, perché non mi impedisce di essere ancora del partito.